Periferia, musica, industria. Botto e Bruno parlano a Radio Papesse e presentano il loro intervento al bookshop del Palazzo delle Papesse. Il rock and roll ci salverà.
Noi abbiamo iniziato a lavorare insieme appena abbiamo finito l'accademia, quindi i nostri studi sono stati artistici, nel senso che abbiamo fatto l'Accademia di Belle Arti, tutti e due, il corso di pittura. E quando abbiamo finito di studiare abbiamo deciso di lavorare insieme, per cui non abbiamo mai presentato dei lavori singolarmente. È stata una necessità quella di andare un po' contro il mito dell'artista che lavora singolarmente, no? Quest'idea molto intimista dell'arte, no? Invece noi pensavamo che per sviluppare un pensiero, una ricerca, fosse necessaria la discussione. Questo può avvenire se lavori appunto in coppia. Per cui abbiamo iniziato praticamente a lavorare insieme da 10-12 anni.
Dal 92 praticamente.
Sono 14 anni che lavoriamo insieme. Ed è una bellissima avventura, perché lavorare in coppia vuol dire far diventare il lavoro pubblico subito, no? Nel senso che deve essere esternato prima verbalmente e poi prende forma con il lavoro.
È più naturale lavorare insieme che lavorare singolarmente, anzi se avessimo continuato a lavorare ognuno per conto proprio sarebbe stata un po' una forzatura, è quasi come porre dei paletti dove poi alla fine non ci sono, perché comunque la cosa per noi importante del lavoro è soprattutto l'energia che nasce, che si sprigiona da quando dobbiamo iniziare un progetto e iniziamo appunto a pensare, a discutere come si potrebbe sviluppare, e anche la discussione di come, dove deve andare il lavoro. Questa diciamo per noi è la cosa importante, poi dopo il resto viene da sé.
Abbiamo collaborato con artisti teatrali, abbiamo fatto i costumi e l'arredo scenico per il Don Giovanni di Mozart al Carlo Felice di Genova. Poi stiamo collaborando con degli architetti, abbiamo fatto un progetto con i Subsonica, quindi a noi interessa uscire anche dal mondo dell'arte, no? Quindi portare la nostra esperienza e farla, diciamo, condividere la nostra esperienza anche con esperienze che provengono da altre discipline. Ecco, infatti noi diciamo gli stimoli maggiori li troviamo fuori dall'arte. Nella quotidianità principalmente, ma soprattutto nel dialogare con appunto artisti di altre discipline.
Prima per i video per esempio ci facevamo fare la musica da un nostro amico musicista che si chiama Bartolomeo Migliore, che è anche un artista però che comunque ha un passato di musicista, e in questo momento per esempio stiamo anche lavorando con uno scrittore che si chiama Silvio Bernelli, che ha avuto un passato, ha militato in una band hardcore degli anni 80 che si chiamano I Declino, che ha avuto un successo anche molto forte all'estero, e niente, quindi è interessante questa cosa, queste sinergie che si creano. Ovviamente lavorare in coppia e poi diventiamo come un'entità unica, no? Quindi di conseguenza la collaborazione si deve estendere anche ad altri, ecco.
Per noi la musica è sempre stata fondamentale, diciamo, in questo lavoro è molto evidente. Noi veniamo da famiglie operaie, quindi abbiamo vissuto in periferia e ci viviamo tuttora, no? E la musica per tutti, per tutte le categorie sociali, ma soprattutto per chi abita in questi luoghi così più degradati e più anonimi, diciamo, la musica diventa veramente un elemento di identità, no? E anche di quasi coperta di Linus, cioè di una sorta di sopravvivenza quotidiana. Per cui noi abbiamo sempre inserito nei nostri lavori o proprio diciamo gli aspetti iconici della musica, quindi che possono essere, non so, i giradischi o le cuffie da DJ o i vinili nell'immagine, o i testi, che tutti i nostri titoli dei lavori o anche i testi presenti nelle nostre immagini sono presi da canzoni. Per cui è assolutamente fondamentale, diciamo, questo aspetto del rock e della musica nel nostro lavoro.
Sì, in particolar modo in questo progetto volevamo realizzare questo bookshop che diventasse più industriale, no? Quindi questa idea di questo bookshop che da interno diventa uno spazio che si dà verso l'esterno, verso la città. Infatti e poi c'è anche un pavimento calpestabile con impressionate delle immagini di terreni un po' sconnessi di cemento così, e che si uniscono ai muri è al frontale di questa di questo di frontale fatto dall'unione di diverse architetture industriali, no? Messe insieme sempre in maniera analogica, senza l'utilizzo del computer, ma con il collage manuale. E poi sopra questi muri abbiamo posizionato queste fanzine, che anche lì sono un collage di immagini di musicisti messi insieme a testi che parlano della relazione tra la musica e la società. E in questo caso, per esempio, c'era un articolo di questo Axel Honneth, che è un filosofo, che era un articolo che noi nel nostro archivio, che archiviamo oltre il nostro materiale fotografico di architetture di periferie industriali, così archiviamo anche articoli di giornali, immagini, testi vari, no? Quindi l'archivio è sia dalla realtà che dal media, no? In questo caso avevamo ottenuto questo articolo che era un'intervista e si intitolava "Ma il rock and roll ci può salvare", e noi l'abbiamo trasformato in "Rock and roll ci salverà", no? Ci ha dato una posizione più definita, e quindi era interessante appunto questa idea del rock and roll, che comunque può unificare differenti culture. E poi insieme c'era un altro articolo che parlava della storia della nascita della musica industriale, e un altro articolo che è questo di Giovanni Vacca, e un altro articolo di Silvio Bernelli su Rumore, che parla della storia dell'hardcore, no? Della nascita dell'hardcore.
Credo che se fossimo nati a Milano probabilmente il nostro lavoro non si sarebbe sviluppato in questo modo, cioè non perché ogni città, voglio dire, ha la sua parte periferica, ma Torino ha questa realtà industriale così forte. E poi comunque noi, provenendo da famiglie operaie, poi il padre di Gianfranco lavorava alla Fiat, quindi noi adesso abitiamo a Mirafiori, abbiamo voluto rimanere in quel luogo così, diciamo, apparentemente così tormentato, in realtà è un luogo assolutamente vivibile, dove anche l'immigrazione si è ben integrata, dove ovviamente ci sono dei problemi che possono essere quelli noti e soliti di tutte le periferie, ma quello che noi diciamo, l'energia che noi sentiamo vivendo in quel luogo non la sentiamo per esempio nel centro della città, per cui abbiamo assolutamente necessità, per portare avanti un lavoro come il nostro, di mantenere le nostre radici lì, quindi non di lavorare sulla periferia abitando in centro, una cosa che noi non potremmo fare. Infatti abbiamo fatto un'esperienza a Parigi, abbiamo vinto una residenza, siamo stati 4 mesi a Parigi, un posto meraviglioso, e noi dopo 4 mesi abbiamo dovuto tornare a casa perché non riuscivamo a farmi niente. Cioè noi abbiamo bisogno di calarci e vivere la realtà che raccontiamo, non possiamo fare da spettatori e poi tornare comunque in zone belle e rielaborare quello che abbiamo visto. Cioè noi abbiamo bisogno di viverle sulla pelle, sentire gli odori, i rumori e le voci delle persone che abitano quei luoghi. E sicuramente anche il fatto di avere i genitori operai ci ha permesso di avere una visione, diciamo, più realistica, no? delle cose, quindi sicuramente ci ha influenzato essere in Torino.
Sì, assolutamente, figli di operai, quindi la riflessione nostra era sui figli del proletariato, no? che cosa potevano fare, cioè la generazione ovviamente di chi non vuole più in un certo senso forse andare a lavorare nella fabbrica, però vuole utilizzare, avendo avuto magari la possibilità di studiare rispetto ai genitori che dovevano lavorare nella fabbrica, di realizzarsi in maniera più creativa, no? quindi per quello che ci interessa molto, più che l'indagine sulla storia del proletariato, sui figli, cioè su quelli che è venuto sul post proletariato, quindi chi è nato dopo, che però in certo senso forse sono proprio forse i figli del proletariato che possono portare avanti delle idee che il proletariato forse dovendo lavorare non poteva.
Quando viaggiamo per lavoro, perché ormai viaggiamo solo più per lavoro, ci spostiamo subito nella parte considerata brutta, no? Anche se siamo alloggiati in centro, ci spostiamo nelle zone ai margini, e in realtà abbiamo capito negli anni che le periferie sono profondamente diverse, cioè non è assolutamente vero che sono tutte uguali, sicuramente hanno alla base delle problematiche comuni, però hanno delle diciamo, hanno vita propria e assolutamente sono molto differenziate. La banlieue parigina è veramente molto particolare. Ci sono dei luoghi veramente che sembrano dei ghetti, cioè non hanno nulla a che fare con le nostre periferie, cioè la periferia di Torino sembra quasi, non so, una sorta di non periferia, ecco, paragonata. Però diciamo, nei nostri lavori noi cerchiamo sempre, quando facciamo le installazioni, di fare una sorta di mix, no, delle varie periferie, quindi non è mai Torino solo, ma possono essere le varie periferie europee, e cercare di farle dialogare, no? Quindi mettere architetture differenti, manifesti che noi vediamo in diverse periferie, cioè creare un'installazione che in fondo faccia diventare una periferia unica, no? Però con la nostra poetica, cioè con il nostro modo di vedere, filtrata da quello.
Sì, assolutamente, perché appunto tutte le periferie sono diverse, però c'è questo sentire comune, per quello che il fatto di mettere tutti insieme, perché c'è una diversità ma nello stesso tempo un senso di appartenenza, no? Perché comunque non c'è più il proletariato adesso, però forse ci può essere il periferiato, ecco, in un certo senso. Senz'altro le banlieue francesi hanno un problema dato dal fatto che appunto, come diceva Roberta prima, sono diventati un po' dei ghetti, quindi non c'è anche a livello non c'è comunicazione tra un luogo e un altro, no, delle banlieue, cioè tutto converge verso il centro, mentre invece le periferie italiane sono molto più mischiate, il passaggio da certe zone più residenziali a delle zone più depresse è più sfumato, ecco, come è quasi si intersecassero, mentre invece le banlieue francesi è proprio netto, tu passi, varchi una soglia e oltre e c'è un'altra cosa, e quindi in realtà invece noi vorremmo appunto uno scambio differente, ecco, il ghetto, cioè per noi la periferia non è il ghetto, ecco, in quel senso, per noi la periferia è un qualcosa che ha qualcosa che guarda anche verso il futuro, un modo di vedere il futuro delle nostre, di come saranno le nostre città.
E quindi forse, diciamo, si dovrebbe dare un po' più di attenzione a quello che sta succedendo nelle periferie, perché in realtà ci sono dei movimenti, ci sono giovani che hanno delle idee, ci sono delle energie che si stanno sviluppando, sempre a livello underground però, e a volte esplodono in modo, diciamo, non dico sbagliato perché non è la parola giusta, ma insomma in modo non corretto, no? Per cui noi vediamo quello che fanno nelle periferie, cioè quando fanno degli interventi nelle periferie, anche a livello urbanistico, fanno delle cose di cui le persone non hanno bisogno, cioè invece di abbattere per esempio i cinema di seconda visione, fanno dei multisala per esempio, che danno dei film terrificanti, sono carissimi, diventano, diciamo, dei punti di aggregazione malati, però, perché dove c'è solo consumismo e dove le persone si chiudono in questi tunnel con i neon e non escono più, quindi fanno dei supermercati e dei parcheggi, abbattendo le fabbriche che sono però invece un punto, diciamo, di aggregazione, che è un punto della memoria dei luoghi, no? Quindi non c'è un progetto urbanistico sulle periferie, ogni tanto danno qualcosa, infatti noi speriamo sempre che non facciano nulla, cioè piuttosto di far del male è meglio che lasciano che le persone si, come dire, riuniscano insieme e facciano loro delle cose, perché solo la gente del luogo sa di che cosa hanno bisogno le periferie, non certo un architetto, che poi non sono mai architetti famosi quelli che fanno le cose in periferia, o magari fanno un edificio come hanno fatto adesso per le Olimpiadi, però non è che hanno pensato al contesto in cui questo edificio viene collocato, no? Per cui io sono sempre molto preoccupata quando c'è qualche idea sulle periferie.
Sì, no, perché il progetto, il problema è che il progetto anche di un grande architetto, però non è relazionato, magari è una bella architettura, sì, però magari non si relaziona al luogo, quindi in effetti non è proprio a livello, non è considerata questa, cioè viene pensato magari di fare un'architettura, però non viene considerato il contesto. Quindi secondo noi il contesto in questo momento è una cosa fondamentale, anche in tutti i campi, soprattutto l'architettura e l'arte devono relazionarsi, diciamo il lavoro fatto e poi messo in un certo luogo secondo noi non ha molto, cioè può essere interessante, però non basta, ecco, in questo momento forse ci vuole anche una relazione con i luoghi, con le persone.
Se Sì, noi abbiamo fatto gli interventi di arte pubblica ed è, diciamo, un aspetto del nostro lavoro che forse interessa di più, nel senso che l'arte che si relaziona al contesto in cui viene inserito il lavoro, ma anche con le persone che abitano il luogo. E, per esempio, adesso abbiamo fatto già la seconda volta che installiamo un'opera permanente nella stazione nella metropolitana di Napoli, e quello è molto interessante, perché la prima volta abbiamo fatto un intervento a Poggio Reale, e a noi interessava molto perché Poggio Reale è un luogo, insomma, con il carcere e con questo enorme cimitero che è il più grande della città, e abbiamo fatto un lavoro di 125 metri sulla banchina. Ogni banchina aveva questo lavoro di 125 metri, e la cosa meravigliosa è che nessuno l'ha rovinato, cioè in realtà poi c'è una sorta di rispetto assoluto, no? Quando, soprattutto quando si fa un'opera che non sembra un'opera, cioè noi non amiamo gli interventi di arte pubblica quando sembrano perché provengano dall'alto, no? Cioè dalla mente superiore, quindi l'artista che si crede una persona che ha qualcosa in più e che pone, diciamo, questi oggetti ingombranti nelle città, no? Noi pensiamo invece che un'opera di arte pubblica deve essere un'opera non invasiva, cioè che non sia un ulteriore ingombro, no? Nella città.
Sì, la nuova stazione che devono ancora inaugurare, quindi non è ancora aperto la stazione, e comunque sì, senz'altro noi in questi interventi sono sempre interventi, per esempio questo è un corridoio che va verso la banchina della fermata, è un luogo di passaggio, no? E quindi la gente passa e abbiamo fatto anche una cosa sul soffitto, cioè, quindi è un po' in salita questo corridoio, si vede bene la parte alta, è un po' l'idea di anche qui, questo interno dove c'è questa apertura, questo sfondamento verso questi luoghi periferici, e questo cielo dove ci sono questi fili elettrici che percorrono tutto il cielo, e il percorso, cioè tu entri in questo tunnel, entri in un luogo con queste immagini di queste fabbriche all'interno, poi piano piano il paesaggio si apre, va verso l'esterno e quasi nell'ultima immagine scompare, quindi anche l'idea del camminare è anche un'idea di percorso nella città, fuori, come un doppio livello, ecco, di attraversamento.
Oppure abbiamo fatto un intervento di arte pubblica a Roma, all'Ossario Garibaldino, e quindi era interessante relazionare un'opera d'arte contemporanea con un'opera del passato, no? Abbiamo fatto una sorta di occupazione abusiva, nel senso che l'Ossario di Garibaldino era una struttura cubica, no? Aperta all'interno, e noi abbiamo costruito una casa di periferia dentro l'Ossario Garibaldino, no? Compattando, dove in ogni facciata c'erano condensati diversi aspetti della città, dai supermercati ai condomini, quindi diciamo in quel cubo c'era la città, no? Ed era interessante perché la gente scopriva l'Ossario Garibaldino attraverso un'opera d'arte contemporanea, quindi non è detto che, diciamo, che le due cose vadano in contrasto, no? Ma è interessante invece farle dialogare.
Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Maggi.